Va bene, senti, ma il quadro è comunque un po' particolare. Diciamo che c'è una mobilitazione che è iniziata contro un progetto di riforma delle pensioni, che quindi vuole innalzare a 64 anni l'età per partire in pensione. Ormai oggi siamo a 62, eravamo a 60 qualche anno fa, e questo progetto di riforma che poi è un progetto molto grave, molto in linea con tutto quello del governo Macron, ha visto, diciamo, cioè, c'è stata l'opposizione di tutti i sindacati, cosa che davvero non è così comune, nel senso che anche la CFDT, il sindacato considerato più moderato, comunque più, cioè, vuole discutere, si è opposto da subito all'idea stessa del cuore, diciamo, del progetto dell'innalzamento dell'età. E da lì sono iniziate innanzitutto delle giornate di mobilitazione abbastanza classiche. Un giorno a settanta, un giorno neanche ogni 15 giorni, una giornata di sciopero, di cortei, che erano comunque grosse, però erano, diciamo, più che altro tradizionali. Poi siamo arrivate a innanzitutto il movimento è aumentato, malgrado, cioè, diciamo, il governo non si è affilati proprio, ha rifiutato di incontrarli, è stato molto 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 sprezzante. Nel frattempo, diciamo, è arrivato in Parlamento, gli scioperi continuavano, le mobilitazioni continuavano. Poi con questa cosa, rispetto a quello che succede adesso, che piano piano erano ridiventate manifestazioni un po' normali, nel senso che c'erano state grosse repressioni prima, invece queste erano manifestazioni anche abbastanza tranquille, sono tornate le famiglie, i bambini, cioè, okay, sempre più grossi, il governo niente. E poi fino ad arrivare a manifestazioni gigantesche, perché comunque quella del 7 marzo ci sono state, poi, no, 3 milioni e mezzo di persone secondo i sindacati, 1 milione e mezzo secondo la polizia, che comunque era tipo il corteo più grande tipo mai registrato nella storia di a quando si registrano i cortei, quindi manifestazioni enormi. E fin lì, cioè, relativamente classica, la cosa che è successa è che il governo ha messo una procedura legislativa strana, che nessuno conosceva, ma che faceva sì che in pratica non c'era bisogno davvero di votarlo, questo testo sarebbe passato automaticamente. In più di questo, cioè, pur di non votare anche l'unica cosa che bisognava votare, cioè l'accordo tra Senato e Parlamento, perché non era sicura, ha messo la fiducia. Adesso io so che in Italia la fiducia c'è ogni 3x2.
Sì, da noi per qualsiasi cosa c'è la fiducia, quindi facciamo un po' storia a sé.
Io capisco. E era anche in Francia, cioè questo governo qui era la sua undicesima messa a fiducia, sempre sul budget, come si chiama, le diverse finanziarie che ci sono state, quelle sulla sanità, eccetera. Però questa fiducia qua non è passata, perché comunque l'opinione, io non mi ricordo un'opinione così massicciamente contro un progetto, nel senso che più si andava avanti, più aumentava l'opinione favorevole al movimento e sfavorevole al governo, cioè arrivati a forte di 65-70% della popolazione che disapprovava il progetto, o 90 tra gli attivi, cioè i lavoratori, cioè, era enorme. I sindacati erano tutti contrari, ma tutti, la gente stava in piazza, e lui, questa fiducia è stata come la goccia d'acqua, bisogna capirla così, perché non è la fiducia in sé, è il disprezzo di questa procedura legislativa, l'enormità, cioè la massiccità di questi cortei. Poi anche capire che, cioè, tante volte i cortei sono a Parigi, lì no, cioè, ci sono cortei da mesi in tutte le città di Francia, dei più piccoli paesi, ma veramente non è una cosa così comune in Francia, che è comunque un paese molto centralizzato, no? Quindi ogni piccolo paese ha il suo corticino, e quindi questo che poi aveva detto, no, noi la fiducia non la mettiamo, figuriamoci, dobbiamo la democrazia, bla bla bla, insomma il movimento è esploso dopo la fiducia, è più grosso adesso che prima, è esploso dopo, e con, diciamo, quando dico esploso, sono iniziati soprattutto i cortei selvaggi, cioè la gente ha iniziato a non seguire non solo la prossima data di corteo, ma corteo comunque, cioè prima uno davanti al Parlamento, e poi c'è stato che doveva essere solo una raduna, poi è diventato un corteo, e poi da lì in pratica adesso ci sono cortei quasi tutte le sere in tutte le vie di Parigi e in altre città comunque, e lì sono ricominciate le violenze che sicuramente avete visto della polizia, che fin lì erano relativamente moderate in realtà, le violenze per come quanto conosciamo noi, che comunque la polizia dalla Movimenti per la Loi Travail del 2016, la repressione è sempre molto 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 dura.
Senti, una domanda diciamo ingenua che però qui in Italia si fanno tanti: come mai questo diciamo enorme movimento, questa rabbia popolare incredibile, insomma i numeri che ci hai dato tu sono abbastanza incredibili, di fronte a una misura che diciamo almeno da questa parte delle Alpi ci sembra tutto sommato limitata, nel senso un aumento di 2 anni dell'età pensionabile partendo da un'età che era comunque piuttosto bassa sugli standard europei, cioè ci si poteva immaginare sicuramente un'opposizione, ci si poteva immaginare un malessere, però che mezzo paese scenda in piazza, che ci siano scene come quelle che abbiamo visto nel nord-ovest, insomma con la polizia che spara sui manifestanti un altro po', ecco, come si può spiegare tutto ciò secondo te? Secondo
me, guarda, all'inizio se lo vedi solo così dici effettivamente non è manco la peggio misura che abbia fatto, cioè secondo me la riforma la riforma della disoccupazione, la riforma del lavoro, che sono in un certo senso anche peggio da un punto di vista, boh, intanto sono anni che questa cosa va avanti, quindi è ovvio che c'è una rabbia e qualcosa è cresciuto con gli anni. E poi bisogna, è molto importante, questo la gente che lo dice, che è successo col Covid, cioè comunque la gente è uscita, come in tutto il mondo, in tutta Europa, è uscita stremata dal Covid, subito dopo il Covid c'è stata l'inflazione che è aumentata, la guerra, l'esplosione dei prezzi dell'energia, qui in Francia siamo a 16-17% di inflazione, anche di più per i beni di prima necessità, che paradossalmente sono anche più aumentati, quindi gli stipendi che da anni scendono, la Francia aveva stipendi decenti ma scendono, quindi le persone sono già, in realtà è come se fossero state già stremate da tempo, no? E poi cioè, la mia impressione è che psicologicamente questa riforma qui tutta in primo luogo esattamente gli stessi che sono sia quelli più toccati dall'inflazione, dalla povertà cronica, e toccati dopo il Covid, cioè la famosa prima linea, la gente che ha retto il paese, i e la gente con gli stipendi più bassi, però le supermercati, tutta questa gente che fa anche i lavori più faticosi, sono quelli più toccati in realtà dalla riforma delle pensioni. Poi devo ricordare che in Francia sono 43 anni, 62, devi avere 62 anni, ma devi aver lavorato per 43, quindi in realtà nessuno va in pensione per 62 anni, nemmeno adesso, o se si va, si va con pensioni molto basse, ma in realtà la maggior parte non va in pensione, continua a lavorare e si va in pensione a comunque pensione miseria, e chi va in pensione perché non può lavorare di più, perché fa lavori troppo duranti, chi aveva certe cani bassi e dalle dati da persone assolutamente miserabili, quindi è apparsa come la goccia d'acqua ingiusta, assolutamente ingiusta, e in più devo dire i fronti sindacali, questo non puoi togliere, cioè il fatto che erano tutti contro, una certa quando sono tutti contro, già non c'era una voce per dire che andava bene, hanno iniziato all'inizio hanno detto che era una riforma giusta, vabbè, di questo è stato smontato facilmente, poi hanno detto che era una riforma necessaria, e tantissimi economisti hanno detto non è vero, cioè il sistema regge, la Francia c'è un sistema buono, non è vero, quindi non stanno più a cosa attaccarsi, quindi è apparso così, però se non lo vedi come la goccia d'acqua effettivamente non la capisci. E poi il distresso, cioè la cosa che è apparsa anche da parte dei sindacati un po' più moderati è il distresso totale con cui sono stati trattati da Macron, che li tratta come niente, come serve, come si dice, come personale, come si dice, viene, non viene, e la congiunzione di queste cose qui, e perciò si spiega l'esplosione dopo la fiducia. Poi in realtà c'è stata una solidarietà molto grande, tipo a Parigi i metrolini fanno un sciopero dal marzo, dal 6 marzo, quindi poi solo quelli pubblici, sai, quelli privati no, quindi metà di Parigi, tra l'altro i più ricchi, sono usati dalla spazzatura, che di solito è la prima cosa in cui scatta l'antipatia della gente, invece no, io non avevo mai visto gente dire sì vabbè c'è la spazzatura, però cioè poveretti, la pensi a loro, si sono fatti il Covid e adesso poi i turbini sono quelli per cui c'è molta empatia, perché hanno una, c'è una speranza di vita, un'età di vita,
certo. Diciamo,
rischiano di morire molto prima degli altri, mm-hmm. Quindi c'è stata una sorta di solidarietà assurda per i parigini, che poi non sono così. Invece che c'è stata questa, che una delle prime cose, a parte il cocktail, guarda, fare di fare i cocktail nessuno non ne poteva più, facciamo altro, basta, è stato aiutare a bloccare i depositi da dove escono i camion, no? L'azione più comune era andiamo a bloccare i depositi dei camion per aiutare a fare sciopero senza, anzi, a poter bloccare senza scioperare. Cioè, tutta questa rabbia un po' accumulata e questo disprezzo, è tutto questo che vedi. Quello che è successo a Sansonina è un po' diverso.
Certo.
Cioè, ne parliamo, ma è collegatissimo un po'.
Diciamo, l'impressione è che ci siano tutta una serie di cose che poi sono esplose tutte contemporaneamente. Alla fine è stata, appunto, se il concetto è quello della goccia che ha fatto traboccare il vaso, ha fatto traboccare un po' tutti i vasi, no?
Sì, sai che è sempre difficile sapere quando qualcosa esploderà e perché, eh? È una cosa, poi forse perché è una misura che tocca assolutamente tutti, finché la disoccupazione puoi dire vabbè, ma io, finché lì è tutti, tocca agli anziani, cioè era così ingiusto, era così, dopo tutto questo dovete lavorare di più, cioè non
si può fare.
Poi adesso, diciamo, il grosso delle mobilitazioni è contro la violenza della polizia, in realtà, perché nel frattempo sono, la prima cosa che hanno fatto sono questi arresti di massa, che avevamo avuto tante cose, ma arresti così massicci no, era una novità, sono inventati questo, quindi centinaia di persone così arrestate che passano la notte nei commissariati, poi sono rilasciati quasi tutti, perché non hanno fatto niente.
Senti,
però nel frattempo sono belli.
Si sono fatti la loro nottata. Senti, Bruno, in tutto questo, diciamo, il weekend che si apre adesso, fra poche ore, che cosa ci porta?
Ma in realtà, allora, a parte che ogni volta che il, diciamo, quello che chiamiamo la terza sindicale, questa unione di 8 sindacati, sia, diciamo, lavoratori, studenti, eccetera. Ogni volta che annuncio una data, tendenzialmente diciamo, oddio, così tardi, ma cosa faremo qui? Quindi in realtà non è la prima volta che, perché la prossima manifestazione è la settimana prossima, quindi ci sembrava molto lontano, cosa succederà, cioè il rischio di movimento sì. A me non mi sembra, nel senso che adesso la cosa che nessuno sa è se continueranno queste manifestazioni spontanee. E come andrà avanti, diciamo, adesso il movimento, che comunque tu dicevi è un po' generalizzato, sì e no, è già un po' generalizzato, diciamo, sulla democrazia, su come Macron eccetera, non ha una generalizzazione, non mi sembra, collettiva, a parte sulla polizia, per dirti, per esempio, ci sono adesso, c'è una, come si chiama, una petizione online per sciogliere una delle, c'è un gruppo molto specifico della polizia che sono le Brave M, quelli con la moto che picchiano, mm-hmm. E che ne so, ci sono state 200.000 firme in 5 giorni, cosa, anche lì sono tutte cose inaudite, no? Sono settimane che diciamo non lo so, inaudito, questo non era mai successo, questo io non avevo mai visto. Stessa cosa lo sai per le raccolte, ci sono delle casse di solidarietà per chi sciopera, che di solito sono interne, no? Li fanno i sindacati tra gli iscritti, e che con internet eccetera hanno aperto a tutti e hanno raccolto qualcosa tipo 2 milioni e mezzo di euro e continuano ad accumulare soldi, no?
Sì.
E più che altro sono persone che non scioperano, che, cioè, questo livello di solidarietà, per dirci. Comunque, per il seguito non lo so.
Vabbè, quello, diciamo, nessuno.
Per te una manifestazione la settimana prossima ci sono. Nel frattempo ci sono tante misure, cioè processi, diciamo, in giustizia, sia per impedire la riforma che per sciogliere, che all'ONU sulle violenze della polizia, queste cose qui che continuano insieme, e manifestazioni che continuano in tutta la Francia. Nel Turbino hanno annunciato che sospendevano lo sciopero, perché in tutto ciò abbiamo parlato poco, ma in realtà una cosa molto importante, i livelli comunque alti, non generalizzati ma alti, di sciopero in alcuni settori, che iniziano ad affaticarsi, perché comunque la gente è molto più povera che anche negli altri movimenti, se vuoi. Certo. Quindi scioperare anche con questa solidarietà che arriva è molto difficile, reggere di scioperi così lunghi diventa molto dura, e quindi queste due cose, diciamo, sono un po'. Poi c'è, cioè, cosa fa il governo? Adesso ha detto che vuole incontrare i sindacati per parlare di tutto tranne che della riforma.
Allora, diciamo, non si capisce di cosa.
Parliamo delle cose di cui siamo d'accordo. Quindi non so come si comporteranno, cosa. Ci sarebbe una piccola possibilità, siccome c'è un consiglio che deve sancire se è costituzionale o no completamente questa riforma, alcune cose sappiamo che non sono costituzionali, vabbè. Siccome è un consiglio molto politico, c'è chi dice Macron potrebbe addirittura chiedere loro, senti, censuratelo voi, così posso ritirarmi senza assicurare, no?
Ah, certo. Ma, potrebbe essere una via d'uscita onorevole.
Sì. Onorevole, per dire, in realtà i sindacati, la CGT in particolare, ha detto facciamo una mediazione, cioè ha veramente proposto qualcosa, ci sediamo, ci discutiamo. Mm-hmm. Però siccome lui per adesso si è impuntato, poi adesso lui inizia a fare misure a favore della gioventù per provare a, perché i cortei di scuole e di università hanno iniziato la settimana scorsa, molto tardi, e se subentrano in forza possono essere un secondo soffio anche molto,
molto forte.
Forte, però anche lì è difficile, cioè le cose possono anche, se proponesse adesso di fare una pausa è possibile che i sindacati accettino, che le cose, si aspetta troppo e testa o croce può esplodere, e a questo punto il problema non sarà più solo la riforma, sarà
tutto
lì.
Quanto è, sì. Certo. Senti, un ultimo minuto prima che poi ti lasciamo alle tue cose, e ci hai detto che il fronte sindacale, diciamo, è completamente e anche stranamente compatto. Esiste anche un fronte politico, oppure, diciamo, le forze politiche in qualche modo non sono pienamente dentro questo movimento?
Allora, sì e no, nel senso, a livello, diciamo, del Parlamento sì, regge, nel senso che forse sapete, alle ultime elezioni c'è stata un'alleanza di tutta la sinistra, sì, la sigla NUPES, con un programma base abbastanza classico, di molto più radicale di quanto era successo negli ultimi anni, perché la forza più forte al suo interno è la forza più radicale, la France Insoumise. E questo fronte regge, nel senso che tante cose le fanno comunque insieme, e su questa riforma qui regge, anche se in realtà al loro interno non hanno tutti la stessa posizione sulle pensioni, perché vada, insomma, perché alcuni sono i socialisti che hanno fatto la riforma Turenne, che comunque in realtà, certo, innalza l'età, però a livello, e poi diciamo anche come atteggiamento di veramente rifiutare, di rottura, diciamo che non era detto che i socialisti accettassero questo modo di porsi, in modo molto di battaglia, di lotta parlamentare un po' dura, cioè un po' di reggere, no? Mm-hmm. Per adesso questa cosa qui regge, però la NUPES non è così forte, cioè, da sola può fare poco. La fiducia è passata a 9 voti, sapete, un filo. Perché una parte del centrodestra non l'ha votata, però nemmeno questo, però questa situazione non è che non c'è una sinistra abbastanza forte, non c'è, per adesso non si vede una discussione molto fitta tra tutte le forze politico-sociali, diciamo, c'è il fronte sindacale che discute, ci sono andirivieni tra le forze politiche e i sindacati, con anche alcuni battibecchi in alcuni punti che io onestamente non ho capito il perché decidere tra di noi, vabbè. Però non c'è questa, come c'è stato in altri momenti, questa, cioè, c'è localmente, ovviamente, localmente la gente si ritrova e fa delle coalizioni, comunque porta il movimento insieme, ma a livello nazionale non è così definito. Però per adesso, diciamo, politicamente queste la sinistra regge botta su non mollare su questa riforma, ma non è abbastanza forte per cambiare comunque le cose.
Ho capito.
Non so se era questa la tua domanda.
Sì, 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 no, questo cercavamo di capire, perché poi da queste parti, diciamo, siamo rimasti tutti abbastanza a bocca aperta rispetto a quello che avveniva in Francia, anche con pochi strumenti appunto per comprendere, no? E, diciamo, sì, si è abituati e che ogni tanto la Francia tradizionalmente esplode, ci sono le grandi manifestazioni, però era difficile cercare di capire e anche cercare un po' come dire di orientarsi dentro la società francese ancora prima che dentro il mondo politico.
Sì, sì, no, ma bisogna, cioè, la cosa che è molto rassicurante, perché non era così scontata, comunque sono i giovani, perché è stato talmente duro per i ragazzi e comunque più giovani durante il Covid, è talmente dura la situazione. In realtà anche psicologicamente, veramente è stata una grossa botta, e non, la repressione era talmente forte, cioè, io sono delle 80, repressione così, che ne so, delle scuole per esempio, non l'avevo mai vista, nei momenti precedenti hanno veramente massacrato ragazzini, cioè minorenne, robe che, e quindi non sapevamo nemmeno se avrebbero partecipato o no. La cosa che è successa a Sainte-Soline in realtà fa vedere che ci sono, e tendenzialmente sempre con una visione molto più larga, perché ingloba il clima, cioè in realtà l'avvenire, non è mai solo la pensione o questa riforma qua, il futuro ci sta preparando in pratica, no?
Certo.
E che vedi Sainte-Soline in realtà è interessante, perché poteva essere una protesta un po', non era assolutamente la prima, lo sai, la questione dell'acqua. Le misure, cioè le forme di mobilitazione che ci sono state, anche quelle erano abbastanza classiche, c'erano grandi cortei e persone che andavano un po' più con l'idea di distruggere il cantiere, o comunque di davvero renderlo complicato, ma cioè, stiamo parlando di un buco in un campo, cioè, non è che non c'era davvero niente di... E la repressione è stata così delirante, questi livelli di delirio, che appunto in realtà no, per adesso c'è più questa rabbia e questa rivolta che lo scoraggiamento o la depressione, o comunque questo senso di sconforto che c'era per delle generazioni che non hanno conosciuto movimenti
simili,
cioè, normali, perché veramente gli ultimi erano un po' molto duramente. Poi tante cose, questa cosa della CFDT che si impunta e non rinuncia e non indietreggia ad un passo, non la capisce prevalente nessuno, cioè,
però è successo,
fantastico,
esatto.
Ma boh, come la spieghi?
Ma alle volte le cose succedono e basta, poi succede, capita anche questo.
È troppo, anche perché siamo moderati, è troppo, cioè, no, avete sbagliato.
Va bene. Senti, Bruno, noi ti ringraziamo. A questo punto ci sembra di capire, diciamo, ci risentiremo la prossima settimana per la manifestazione che è stata indetta per il primo sabato di aprile, no, per l'8.
Aspetta, che giorno è? Dove siamo? Eccoci.
Facciamo anche la suspense su quando sarà.
Poi vi ho perso. Eccoci.
Sì, 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 ci siamo.
No, la prossima giornata di mobilitazione è il 6.
È il 6, quindi venerdì prossimo.
Giovedì prossimo,
ok.
Sempre in settimana, e quindi bisogna vedere cosa succede da qui a lì. E bisogna vedere cosa succede quel giorno lì. L'ultima giornata che c'è stata è stata meno forte di quella prima, perché comunque appunto sono giornate molto sindacali e non è così semplice leggere. Vediamo cosa succede da qui lì e cosa succede lì. Sì, ci possiamo anche sentire dopo.
Ma... quindi ci diamo appuntamento esattamente fra 7 giorni, quindi il giorno dopo della mobilitazione, e vedremo un po' come sarà andata a finire.
Un punto
esatto. Questa volta a caldo. Benissimo, grazie mille ancora,
prego,
per la tua disponibilità, e allora risentirci a prestissimo. Buon lavoro, buone lotte e buon tutto, speriamo che tutto regga ancora per un'altra
sì,
settimana.
Grazie,
va bene.
Sì. lei. Faremo di tutto, non molliamo Sanza.